No, la cosa è
molto interessante a leggere,
perché sì, insomma, lì c'era fra gli altri un giovane studente che veniva da me, che prendeva appunti, che poi io ho ritrovato nella conoscenza sociologica, eccetera. Era, che all'epoca era veramente brillante e che in un certo senso ambiziosissimo, aiutava Antiochia a mia insaputa.
Io spesso avevo una pessima abitudine, avevo cattive abitudini di cui io, per carità, reco tutta la, e accetto tutta la responsabilità, l'accetto anche perché non posso farne a meno, ma la mia responsabilità consiste in questo. Per esempio, io avevo 30 scienze politiche, magistero, poi avevo la diplomazia, deputato, eccetera. Allora, dicevo per esempio ad Antiochia, scusi, non ho tempo di andare lì a fare una lezione, vada lei. Mi è poi il risultato, dopo, mi fu riferito da Piccone Stella, dopo mi fu riferito da De Domenico, e anche no, Domenico di Nascenze Politiche, come Pozzi, per esempio. Allora, niente, io mandavo a Antiochia, s'appoggiava a parecchia gente, tra cui Statera. Uno era Pacitti, eccetera. E Statera era bravissimo nell'infilarsi, nel brillare per diligenza, ma vera diligenza, eh? Lui proprio, ma anche con me, io gli telefonavo a mezzanotte, domani alle 7 mi porti, 7 di mattina mi porti la graduatoria, secondo questi criteri, 1, 2, 3, eccetera, lui pronto sulla macchina, partiva tutta la notte, bravissimo. Ma in qualche modo, secondo il famoso teorema hegeliano del servo padrone, insomma, svuotava la figura, cioè gli faceva le cose e guadagnava. Ora Statera era l'uomo di Calogero e in parte di Lombardia, attraverso il padre, vecchio giornalista parlamentare, cioè, tant'è che la sua tesi era su Neurath del positivismo logico. Quando si trattò, lui fece, venne subito a trovarmi, fu io che telefonai ad Appagnano e la pubblichiamo. Resta il miglior libro forse stasera. Però stasera fu, io gli dissi, beh, perché non sta lì? Si è laureato con Guido Calogero, ma non è, sta lì fa, fece una festa poi alla Vigna, su via, a cui io non andai, polemicamente. Invece lui fu consigliato e fu usato per inserirsi nella sociologia. E fu una specie proprio, fu una miniata, non ci abbandonò più, attraverso queste debolezze di Antiochia, lui si inserì, eccetera. Poi ci fu, con grande abilità, devo anche dire per esempio, però, questo voglio essere molto equo, un posto d'assistente che ce l'aveva portato via, lui ce lo fece ridare naturalmente per sé. Ma fu lo stesso posto in cui fu riconosciuta idonea la Piccone Stella e che poi andò a Messina, e poi da Messina l'assistente diventò eccetera, eccetera, e anche qualcun altro, e anche lo stesso De Domenico. No, De Domenico partecipò ma fu fatto fuori, anzi era molto offeso con me, perché e mi pare ancora. Insomma, ci furono delle due o tre cose buone, ma con questo fine, sempre. E da lì si può dire che era una tipica, era una persona che si era inserita, non che io l'avessi chiamato, semmai io l'ho tollerato un po' così per distrazione, ma era il loro uomo, si potrebbe dire, era proprio l'agente di questo gruppo, tant'è che quando lui lasciò l'essere la cosa cadde, e cadde perché lui la vuole far cadere, d'accordo, ma cadde anche perché veniva meno, per conto mio non potevano farmi nulla, no? Ma un successore o era Statera o non era nessuno. E infatti è chiuso, ci fu Rosito per un certo tempo, credo, no? E poi, ma poi
fatta tutt'oggi la facoltà di lettere su Sofia non ha nessun insegnamento su Sofia.
E non credo che sia, no.
Quindi, allora qual è l'atteggiamento dei filosofi della scuola romana riguardo a sociologia? Favorevole,
no, è un atteggiamento purtroppo di chiusura, mentre noi abbiamo continuato, io credo che abbiamo fatto bene, si vede per esempio il Franco Bianco da noi, eccetera. Io ho sempre detto, al di là delle simpatie e antipatie, ci sono questi personaggi che non sono per niente simpatici, però ho sempre insistito che noi dovevamo, va muovo sulla base di un discorso teorico, di un'esigenza multidisciplinare, cioè che quindi faccio valere anche per lanternari, anche per tentori, indipendente, e anche per lutti, indipendentemente dalla simpatia, simpatia. Cioè alla fine io vado al di là di questo, non mi interessa, la gente parla. Devo dire che il gruppo di lettere, il gruppo dell'Istituto di Filosofia, lettere, non è mai, ha sempre fatto, diciamo, una politica familista, dinastica, di gruppo ristretto. E si, o si entrava nel gruppo, o no. E in qualche modo questa è cosa, anche una questione di elite. La presenza di alcune persone, per esempio anche poi Romeo, evidentemente ha di molto aggravato, accentuato, ecco, diciamo aggravato, diciamo, un giudizio negativo, ma ha accentuato questa tendenza.
Quindi non è un discrimine ideologico, un discrimine proprio di tipo dinastico familiare nel senso più brutale.
Non c'è dubbio. Su questo io non avrei molti dubbi, non avrei dubbi su questo.
Perché non si spiega che
no,
alcuni sono favorevoli
e poi, poi c'è, secondo me, nelle persone che decidono lì c'è ancora un pregiudizio antisociologico, anche di tipo, diciamo, scientifico. Tanto che poi l'ultimo tardo, diciamo, spirito espresso questa cosa dicendo due false scienze, la sociologia e la psicanalisi, naturalmente facendo ridere, almeno per quanto mi riguarda, io risposi con tre righe dicendo un po' patetico il fatto che uno pensi di potere a tavolino freddamente decidere quali scienze esistono e quali no. Esiste una scienza quando ci sono gruppi di studiosi che bene o male, identificandosi certe cose, conducono ricerche, insomma, non è più la scienza. È molto strano, cioè il vecchio, il tardo spirito tornava alle sue vecchie, alle sue primitive posizioni compiate. E lui è sempre stato un fascista corporativista gentiliano e nello stesso tempo positivista compiano, perché tutti e due i disegni sono disegni globali di organizzazione della società, in maniera teocratica, insomma, no? Monocentrica. Quello che io chiamo, ho sempre chiamato il sociocentrismo, vero? Di Conte, era in fondo rovesciato, ma non era, diciamo, lontano rispetto alla globalità dell'autoctisi, l'autofondazione di Gentile, l'atto puro, non lo spirito come atto puro. Cioè, e sono concezioni, diciamo, monistiche, sistematiche senza residui. Non c'è la contingenza, non c'è margine, non c'è il momento dell'indeterminazione. E poi sa, quando c'è un uomo come sa.
E uno come Gregory?
Gregory, ecco, io sono amico, sono stato personalmente un amico di Gregory, eccetera. Gregory è appunto un duro organizzatore. Merkel andrebbe già molto meglio, però loro non c'era, molto recente, no?
Sì, però ricordo che Gregory aveva una certa politica nei
guardi. Gregory è sempre stato per una emarginazione. Cioè la sociologia è accettabile in piccolissime dosi, condotto da una persona ad alto livello, non si può chiamare così un incarico. Andata via questa persona, che ero io nel caso, è venuto meno per incompatibilità l'uomo di fiducia, cioè l'uomo che appartiene alla famiglia. Io non appartengo alla famiglia, però era al di sopra, no. Ma allora la cosa taccia. O la si controlla, oppure meglio si vede. Devo dire che è piuttosto scandaloso, sono d'accordo. Però c'è una, voglio dire, c'è una quasi inevitabile, diciamo, evoluzione nelle cose, perché alla fine chi è impoverito non è tanto la sociologia, sono quelli che la escludono.
Tra l'altro hanno dato spazio ad altre discipline delle scienze sociali che però interferiscono meno. tipo antropologia culturale, tradizioni popolari, eccetera. Entropsicologia, che chiaro,
no,
patologia.
Tutto ciò che si riferisce, il problema è questo, come lo posso dire, tutto ciò che si riferisce alla descrittiva sistematica di usi e costumi, tutto ciò che ha a che vedere con una, diciamo così, un'esplorazione a livello morfologico elementare del sociale, va molto bene. Laddove si voglia avallare o far funzionare una concezione della sociologia come scienza teoreticamente forte e autonoma, con i suoi contenuti teorici, le sue premesse filosofiche, ma per carità, questo interviene, non si può. Questo non è. E infatti fu su questo sostanzialmente, infatti anche pedagogia, c'è quest'uomo che poi tra l'altro contribuì a far venire a Roma, lui era d'Aosta, no, di D'Alberti, fui allora, diedi voto favorevole, fu consultato, certo, perché? Perché io ricordavo il traduttore di Dewey, Logic of Inquiry, no? Logica della ricerca, ricordavo appunto questa pedagogia che era in realtà strettamente legata alla sociologia, alla ricerca sociale, alla comunità, ai suoi problemi, il pubblico, i suoi problemi, cioè, è diventato un esperto di docimologia, il grande progetto YARD, no? Scoperto dei talenti. Facciamo una sola ricerca insieme, lo ricordo, gli demmo una mano a questa ricerca delle due cattedre, ma devo dire che a un certo punto le riunioni comuni con lui mi riuscivano così fastidiose, così noiose, che insomma, sarà che io sono un po' allergico, no, voglio dire, tutto quel che va detto, non è che poi lui sia noioso a quel punto, però, ma io le trovo cose asfissianti. È che ho una scarsissima capacità di sopportazione, non ho mai avuto la sopportazione della noia, delle noie di questi minuti pedanti riunioni su nulla, poi lunghissime, poi tutte profumate, per modo di dire, vedo queste pipe, queste pipate interminabili. No, questo quindi lì fu un po', devo dire, un'occasione mancata. È stata anche un po' la cattivazione di Statera, perché lui non volle che ci fossero, venendo via lui sapeva che d'altra parte lui si trovò la legge, gli imponeva di scegliere di qua e di là, qua c'era la cattedra, no? Cattedra che poi naturalmente nella famosa riunione a Padova, con la storia degli altri, nessuno aveva fatto il suo nome, io dissi, beh, Izzo da una parte, diciamo, teorico, storico, dall'altra però ci vorrebbe un metodologo per Roma, anche per chi lo fa da tempo stasera. Tutti sanno che lui è stato in cattedra per il mio intervento, no? No, e lui era già fuori, non lo considerava per niente, non era per niente considerato. Anzi, mi dicevano che Roma dopo tutto era già, insomma, uno era sufficiente, no? Io per averne due non avevo altri sotto mano. Devo dire, se guardo indietro, lei mi costringe a guardare indietro, giustamente, bisogna farlo, e bisogna dire che la sola scusa che potrei trovare per tanti esiti più o meno felici sarebbe questa. Ognuno, se vuol costruire, deve costruire con i mattoni che ha o con i mattoni che ci sono, no? I mattoni erano spesso quelli. Vabbè, io ho commesso gli errori, tipo, non so, quando Franco Crespi voleva venire, è stato mio assistente, voleva venire a Roma, forse avrei potuto chiamare lui invece di chiamare altri, insomma, chiamare. Ma io avevo anche questa specie di tendenza, glielo posso dire in vena di confidenza, questa specie di convinzione, cioè una tendenza pratica che corrispondeva alla convinzione teorica, che il rinnovamento dell'università dovesse passare anche attraverso il rinnovamento delle persone dal punto di vista esistenziale, cioè bisognava chiamare persone appartenenti a famiglie che non avessero avuto né universitari né contatti forti, né... per esempio
Marcello Sottolugne. Poi naturalmente adesso, se mi consente una confidenza, visto che siamo su questo piano, a volte mi prende il rimorso che forse gli ho dato una cosa per lui avvelenata, cioè l'ho costretto a uno stress costante. Perché? Perché la carta universitaria gli andava un po' larga, ecco. Credo, perché non... No, perché questa è una grossa responsabilità, che uno può rovinare una persona, dando a una possibilità a questa persona un posto eccessivo, perché anche, così come anche per Antiochia, nei tempi quando si trattava, appena io sono riuscito a farlo diventare aggregato, professore ordinario in fondo, come Santolone, che nel momento in cui questo succede, l'ultima cosa di Santolone era la prestazione di questo libro su Acciarito, no? Tutti e due si danno al bere, cioè, questo è una cosa che mi fa pensare spesso molto, soprattutto nel caso di Santolone, così, questo, che voleva venire a trovare, non avevo mai tempo, anche perché non avevo tempo, anche perché capivo che l'uomo era già partito alle 10 di mattina, spesso. E che cos'è questo se non l'angoscia di non potercela fare, di non il peso di una posizione di eccessiva responsabilità, anche il fatto che coloro che hanno un passato già accademico in famiglia oppure strutture di studio, eccetera, sono poi proprio coloro che possono vivere quella vita. La vita intellettuale, questo è l'errore che io ho fatto in alcuni casi, è anche un tipo come Viola. Sì, è un bel gesto perché rinnovi il mondo accademico portando dentro i sottoproletari, d'accordo, si può fare. Però il prezzo poi da pagare, per loro, parlo di loro, da loro è fortissimo, perché delle due l'una, o si danno la bottiglia o si danno la rivoluzione. Al di fuori delle coordinate del discorso scientifico, cioè della comunis opinio scientifica, al di fuori. Non perché si debba stare dentro, si può stare al di fuori, ma non ignorare, cioè conoscendo, cioè si può stare al di fuori essendo invitati a entrare dentro. Questo invece no, questo è il problema. Questa è stata, ma la scelta però strategica era quella dell'approccio malthusiano restrittivo oppure approccio aperto. Io ho seguito per istinto, perché non credo nella restrizione del commercio, non credo nell'oligopolio e tantomeno nel monopolio, ho seguito la seconda. Devo anche dire che c'è un'altra ragione. La ragione è che ero talmente sicuro della mia influenza, del mio potere, del mio primato, da pensare di non aver bisogno di avere un mio piccolo gruppo, sarebbe bastato sempre solo la mia presenza. Questo è completamente sbagliato, è un errore. Se vuole un'analogia un po' grossolana, in Francia lei consideri i due, diciamo, schemi di comportamento di Bourdieu da una parte e Turenne dall'altra. Turenne, grande parlatore, grande cosa, più anziano, eccetera, e niente, finisce con nulla, no? Ha parlato a studenti, poi ha messo niente. E Bourdieu invece, piccolo gruppo, molto coeso, chiesuola quasi, no? Una setta, molto coeso, eccetera, però Collège de France, no? Grosso riconoscimento. Un altro anche Crozet, che è il suo piccolo gruppo, eccetera, su un altro piano. Turenne ha pensato un po' come ho pensato io, seppur in condizioni diverse, perché loro avevano già due canne alle spalle, pensato che in fondo sarebbe bastato il suo nome. E non basta, tu vuoi costruire, infatti poi l'ho imparata sta lezione, meno male, adesso abbiamo, attraverso la critica, abbiamo sto gruppetto di collaboratori abbastanza abituali, io anzi adesso vorrei fare una riunione di redazione un po', diciamo, della critica, lo dico già da parecchio, bisogna che lo facciamo, e devo dire, ecco, se non altro, intorno a un tema, proprio il qualitativo, si va coagulando un'interessante cosa. Il qualitativo che non esclude il quantitativo, ma lo metto al suo posto, questo va sempre detto. E chi lo sa che fra alcuni anni si possa anche
anche arrivare ad avere... Certo che è andata molto male, sì, io penso a tipi come Violo, fatto venire lì con Grand View per avere Violo, ho dovuto lottare contro tutta la folta. Vediamoci con quali risultati. Poi, tipi come Marcello Santoloni, tipi come Antiochi, sono perdite gravi, che tutta gente che poteva ancora essere lì oggi. Sono perdite insostituibili, eccetera. Proprio Statera invece lui segue lo schema leninista proprio dell'organizzazione, lui fa un'organizzazione piramidale, scattante, la cosa che naturalmente però lo limita è che non ha, è un uomo d'organizzazione, è un capitano ancora, non ha gusto per la vicenda del quadro, non ha un problema, cioè ha il problema di guadagnare, ci abbiamo tutti evidentemente, ma insomma lui lo mette al di sopra di.
Poi tutto questo quadro resta un po' in ombra quello che può essere stato l'apporto di Matrice Cattolica, per esempio. Allora Sturzo che torna da Londra, Sturzo de... fine anni 40, inizio anni 50,
no, io,
peso ha, che rapporto ha?
Io devo dire, dato che non ragiono mai in termini di steccato teologico, mi riesce persino difficile, però mi è capitato per esempio di avere rapporti con lo stesso Arrigo abbastanza buono, il tempo di Cerveteri, era mio appunto, cioè c'era, i cattolici in quel momento, più tardi invece hanno assunto una grossa, ma in quel momento erano molto minoritari, molto minoritari.
Che diceva Cerveteri? C'era...
Al tempo di Cerveteri,
cioè, la ricerca,
sì, la ricerca, sì, era vecchio e nuovo, sì, e così... Tipi per esempio che però hanno chiesto il mio aiuto e io gliel'ho dato, Gianfranco Morra,
che è un filosofo in sostanza,
sì,
no?
No, molto alla sua matrice. Sì, quando parla di cose così, e per esempio un'altra persona così, all'epoca ancora legata, era qui alla Prodea, era proprio Crespi,
sì.
Crespi, poi sto pensando...
Come
dice, ma Padre Rosa per esempio, ecco, per Trento, no, io non ho mai, poi tutto il gruppo di San Fedele, perché io nel 54 andai lì per Olivetti contro Angelo Costa che era presidente della Confindustria all'epoca a fare una terribile polemica, perché Olivetti aveva accusato gli industriali italiani di essersi mangiati i fondi ERP, che erano i fondi per la ricostruzione piano marzo. Questo figura andò su tutte le furie, no? Perché la cosa era uscita sui giornali americani e Olivetti mandò me a difendere la cosa. E diventai molto amico di Gesù, così come qui a Villa Malta avevo degli ottimi amici, padre Caldirola e altri, poi anche Messineo avevo incontrato all'epoca per sindacati e questioni sociali. Messineo era col dire Caldirola, faceva i sindacati americani, io avevo pubblicato il Dilemma di Messineo. Però devo dire che in linea di massima io non ho mai, politicamente io ho avuto una stagione molto vicina non solo a Cesare Pavese che era l'ala laica dell'Einaudi, ma a Felice Balbo, molto cattolico. Ma i miei contatti con i cattolici sono sempre stati contatti con individui cattolici, per la verità. Con grande interesse, avendone sempre delle grandi stimoli. Io, anzi, devo dire, nel caso di Felice Balbo, noi eravamo così diversi, eppure ci trovavamo una consonanza meravigliosa e devo dire che anche il recupero del vissuto come espressione della persona è in fondo, può essere concepito come un riflesso di posizioni cattoliche. Io parlo proprio della persona, questo è non solo, ma è proprio il senso della morte, alla fine, il pensiero laico il pensiero laico è aperto, cioè non ha il senso proprio preciso della finitudine, non l'accetta, entrerebbe in crisi se l'accettasse, no? Quindi ecco, io per esempio riuscivo ad avere simultaneamente un colloquio aperto con Felice Balbo e sull'altra sponda un collaboratore strettissimo aperto con Nicola Bagnano. Nicola Bagnano, diciamo il greco, no? L'epicureo nel senso classico, il sereno, diciamo, Medenaga, no? Nequid nimis, sempre. e Balbo invece così alla ricerca. C'è una sorta di che non potevo legare, ed era il giurista formalista.
Il giurista formalista, no?
Direi che se c'è un'antifigura, no? È proprio quella. Perché per me il giurista formalista è la negazione della sociologia. Perché è la vittoria dell'istituzione formale, codificata, rispetto alla fluidità del sociale, rispetto alla società civile.
Ecco, volevo un attimo ritornare al tutto, cioè in sostanza il suo peso è stato trascurabile.
No, io ho tutto dedicato nel manuale per l'aereo, che l'aereo adesso ha sepolto, una larga sezione. Per me, no, ma perché per Sturzo per me era importante, nel senso che riscopriva sempre la società civile, cioè homo quam res publica senior, la persona viene prima dello Stato. E questo secondo me è, se si vuole, l'anarchismo intrinseco rispetto allo Stato. Del pensiero cattolico, e da questo punto di vista anche il tardo Sturzo, con quelle sue terribili polemiche contro gli enti di Stato, Sturzo è mica stato capito in pieno.
Sturzo
secondo me, quel libro La società, sua natura e sue leggi, è un bel libro, del metodo sociologico, un buon libro. Io l'ho letto attentamente Sturzo, credo di avergli dedicato 40 pagine nel vecchio, una delle ultime edizioni del manuale della ERI, no? Sociologia, storia e concettimento. No, il fatto è che non solo, ma Sturzo poi aveva avuto una giovinezza, vero, di militante di prim'ordine, era un grosso organizzatore politico, perché aveva un'esperienza dei gruppi sociali nel loro farsi, vero, Caltagirone, molto a livello comunale era temibile, era un grosso politico, uno dei grossi politici Sturzo.
In sostanza, perché non fa presa, soprattutto per quanto concerne la sociologia, c'è anche nell'area cattolica una versione.
Io oggi come oggi non voglio dare giudizi, ne ho già date anche troppi in questa conversazione, soprattutto appunto parlando di lettere, questi qui, i crociani, i post-crociani, eccetera, i calogeriani. Ma nessun dubbio che i cattolici di oggi, secondo me, soffrono di strani complessi di inferiorità, non hanno piena fiducia in se stessi, nelle loro radici. Per esempio, lei l'ha visto, una teologia per atei, ci sono interi capitoli, Maritain stesso, insomma, ci sono interi capitoli che sono assenti nei sociologi. Ma perché? Perché secondo me, essendo arrivati un po' tardi, non hanno digerito quel momento egemonico americano o sistematico, anche lumaniano, per esempio, che in fondo sì, può dire delle cose interessanti, ma non più di tanto. Perché io sono sempre stupito del premio, viene a parlare Niklas Luhmann è diventato una sorta di, ma cioè si passa prima Dardo, poi Haberer, poi Luhmann, e il tutto poi Parsons, com'è? Scusa, se uno legge attentamente quel libro di Sturzo, La società, sua natura e sue leggi, non voglio dire che ci sia il sistema sociale di Parsons, ma c'è un senso storico e sistematico nello stesso tempo. Direi quasi il sistema come contrazione proprio della sintesi, vero, del momento storico, che sarebbe straordinariamente utile esplicitare, ma non è fatto, non viene fatto, non viene. E non solo, ma anche l'esigenza per esempio del decentramento, l'esigenza della democrazia di base, l'esigenza dei gruppi sociali contro le istituzioni formali, in Sturzo è fortissima. Le sue prime pubblicazioni credo sono per la difesa della libertà comunale. Le posso dire una cosa, c'è molta ignoranza. Purtroppo, forse siamo tutti troppo occupati, troppe riunioni, troppe lezioni e troppe ricerche, troppe faccende. Sa. Io poi, per esempio, prendo un uomo come Ardigò, che è un uomo certamente intelligente, la cotta che sembra essersi presa per Niklas Luhmann, per me non è concepibile, non è più concepibile. Ma non è solo, lei pensi a Messe d'Aglia, pensi tutti a quei sociologi, se non mi vengono i nomi, se non parecchi, anche durante il fascismo. Cioè la corrente, non è solo Tognolo, ma la corrente, chiamiamola sociologica cattolica, forse proprio in virtù del suo essere cattolica, riuscì a sopravvivere anche durante il fascismo. E non è stata una delle ultime cause di quella perenne fronda antifascista che animava l'azione cattolica. C'è sempre stata la riserva notevole, anzi a volte notevole. Non lo so, io le devo confessare che sono è una domanda questa, per quanto mi riguarda, io credo, siccome non ho, diciamo, tabù, veti ideologici, per me il pensiero sociologico elaborato da cattolici ha uguale dignità, anzi spesso è più utile, prova ne sia i nomi, vero, prova ne sia i nomi che ho citato. Ma quello che mi stupisce molto nei sociologi, diciamo, cattolici, di area cattolica italiana, è questa incredibile sbavare verso gli ultimi esiti, più recenti poi esiti, vedo, della sociologia o americana o tedesca o francese, o si basta vedere un po' anche studi di sociologia. Ho una sola spiegazione, che non è di tipo scientifico ma psicologico, che ci sia quasi il bisogno, attraverso questa sorta di avanguardismo, diciamo di ostensione, di informazione, di far capire che si tratta sì di cattolici, ma non per questo di cattolici in sacrestia, ma insomma di cattolici aggiornati, che il fatto di essere cattolico non vuol dire in fondo appunto di essere fermi a Tognolo. Ma in questo modo per intanto si trascurano le proprie radici. No, per esempio, che spiegazioni dare del fatto che a un certo punto Ardigò, per esempio, esce anche lì nel discorso, nella cosa sulla legittimazione società, eccetera. Insomma, c'è questa teoria dei sistemi, eccetera. Tra l'altro non sempre è intesa correttamente. Io non posso dare un'altra... Cioè far vedere che noi siamo cattolici, ma badate, non siamo in sacrestia, siamo in piazza, siamo più avanti di voi, vi facciamo vedere che voi là, cioè là, noi... Cioè, non cioè una sorta di pudore per cui non si fa riferimento alla tradizione del pensiero sociologico cattolico, perché essendo cattolici bisogna dimostrare di conoscere anche il pensiero degli altri, essere cattolici più, un po' come i cattolici marxisti, perché sono marxisti e non è più, hanno anche il Vangelo, voi così abbiamo una cosa in più, cioè sono i marxisti col più, e loro sono cattolici, sono sociologi col più, sociologi cattolici col più. Immagino, questo può darsi che sia una spiegazione. Certo, lei mi pone una domanda imbarazzante.
No, perché io vedo una strana coincidenza, cioè uno iato dopo gli anni 10, trionfo del positivismo, però il sopravanzare dell'idealismo romantico, interruzione dell'interesse sociologico come fatto diffuso, cioè, lei parla di una continuità della sociologia, soprattutto di stampo cattolico, anche durante il fascismo.
C'è, anzi è la sola corrente che si salva, perché il positivismo diventa mentalità media comune, no? Croce sbaraglia completamente le cose e Gentile come ministro della pubblica istruzione non c'è più una gara, perché oggi si dice, adesso è di moda, c'è uno a Pisa, le cose su Pogliani, credo che si chiami, il professore dice, ah, quelli che dicono che la sociologia è stata distrutta dagli idealisti, ha detto che non è vero, perché in fondo il positivismo, sì, il positivismo è vero che è diventato, diciamo, mentalità comune, la gente è più fattuale, ma è diventato costume. Oh, però una cultura è fatta anche degli strumenti, questa cultura, vai a vedere le cattedre, tutte soppresse, cacciate via, mancate, impedite, e a un certo punto Croce e Gentile hanno dominato veramente la scena per 40 anni, aiutati indirettamente dal fascismo, uno perché era fascista e l'altro perché antifascista, però siccome non c'era altro, la critica diventava la grande rivista, qui potevi prendere una boccata d'ossigeno, tutto lì, interi correnti pensiero. Ora, in tutto questo panorama, i cattolici, il pensiero sociologico cattolico,